e velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà?
Secondo te sta sigla sarà il caso di cambiarla o no?
Beh, io penso proprio di no, ormai siamo affezionati. Io almeno sono molto affezionato.
Valerio, la cambiamo sta sigla?
Scusate, ho ancora l'euforia dentro, un attimo.
Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati all'ottava puntata di Radio Rider, secondo mese di trasmissione, stiamo ormai in alto mare, non ci fermeranno più, chi fermerà la musica, come cantavano i Pooh. Diamo il saluto, come sempre, ad Eugenio Paris, che non è presente per l'ennesima volta con noi, è a Grenoble a condurre l'ennesima serie di esperimenti nucleari, prima o poi salteremo per aria tutti, e invece è presente, come sempre, alla mia sinistra, al fianco sinistro di Dio, Luca Buzzicotti.
Buonasera a tutti.
E dall'altra parte dell'enorme tavolata con cui trasmettiamo, il regista, il musico, il tecnico, Valerio Maria Listanti.
Buonasera.
Si sente che è un tecnico del suono perché riesce sempre a trovare queste idee particolari per abbassare il tono della trasmissione. Va bene, velocemente scaletta proprio rapida perché c'è l'ospite che ci aspetta.
Allora, parliamo subito di MotoGP, poi a seguire Moto2 e Moto3 ovviamente, con gli italiani protagonisti, poi il motocross in Germania con il campionato del mondo. MX2 e MXGP, serie di appuntamenti del prossimo weekend e saluti finali.
Beh, i saluti finali ci devono stare come ci devono stare quelli iniziali, l'educazione innanzitutto. Abbiamo già un ospite pronto che tra pochissimi secondi entrerà in collegamento con noi, quindi spazio alla musica, che qui c'è da dire, c'è da fare, su forza,
c'è da parlare.
Con queste atmosfere un po' lounge, chill out, insomma, Valerio, che canzone è questa? Non lo sa.
This Girl.
Di? Non lo sa.
Kungs,
va bene. La scelta quindi del pezzo del momento per introdurre il primo ospite della puntata. È per noi una soddisfazione avere, sì, diciamo la parola giusta, è una soddisfazione poter avere un gota, un totem del giornalismo motociclistico italiano. È con noi Giorgio Bungaro, che salutiamo innanzitutto. Buonasera Giorgio.
Buonasera.
Allora, buonasera anche a voi. Ben tanto, è un piacere stare qui con voi, assolutamente, per parlare di due ruote, che oltre a essere una professione è una grande passione.
Beh, Giorgio, diciamo innanzitutto che sei un po' il primo Guido Meda del motociclismo italiano, perché diciamo sei stato il primo, se non andiamo errati, il primo telecronista del moto mondiale. Poi hai
non è stato così. No, il primo telecronista è stato Urban con la Rai. Diciamo che io sono stato il primo a introdurre un discorso differente. Cioè, con insieme a me, questa esperienza è stata fatta da me e da Virginio Ferrari, che ho ancora l'onore di lavorarci insieme ancora oggi, introdurre una telecronaca differente, una telecronaca molto animata, e con un pilota professionista a fianco a me che mi spiegava bene le problematiche che ci potevano essere per un pilota o per un altro, in che marcia erano, o che tipo di problemi poteva trovare la moto in quel momento. Devo dire che Virginio Ferrari, da bravo campione del mondo qual è, sicuramente era molto bravo sotto questo aspetto. Ed era completamente al contrario di me, perché io strillavo come un ossesso dicendo ecco, stanno partendo, abbiamo Kevin Schwantz e a fianco a lui Reine, quindi Mamole e tutti quanti gli altri. Lui era molto tranquillo, come il suo modo di fare, e tranquillamente dice: sì, vedi Giorgio, stanno in sesta marcia, è andato via di traverso e si sta per schiantare fuori dalla pista. Era quindi
una cosa più normale del mondo, diciamo, per lui. Vabbè, giustamente,
ci sono tante, ci sono state tante cose strane durante, io abbiamo fatto 6 anni di telecronaca insieme, in questi 6 anni sono successe tante cose simpatiche. Per esempio, prima non ci si collegava così facilmente come adesso, c'erano i famosi 4 fili che non ho mai capito bene cosa fossero, però fatto sta che noi dovevamo passare da Monte Carlo, perché la televisione era Tele Monte Carlo all'epoca, e poi è diventata la 7. Tele Monte Carlo era diventata una televisione radical chic, nel senso che chi voleva sentire una telecronaca un po' più vivace, un po' più viva, diversa rispetto a quella della Rai, che era molto standardizzata, diciamo che sceglieva di vedere noi. E ogni tanto non ci collegavamo e noi facevamo fatica a collegarci all'inizio, allora io chiamavo allo Monaco, e mi ricordo una volta che me ne uscii tranquillamente con Virginio, e stavamo a Monza, era una gara che facevano a Monza, il moto mondiale, una delle poche prove che fece da Monza. Immagina, noi stavamo in alto con tutta la gente sotto e entrarono queste ragazze tutte quante in costume bianco, e io gli dissi chiaramente a Virginio: pensa Virginio, se un meccanico ha messo le mani sul sedere a una ragazza, lo vediamo bene perché c'hanno il costume bianco. E siamo andati avanti così, e poi dopo dire lui ci è messo a cantare pronto Roma, cantando Roma non fa la stupida stasera. Io gli cantavo: no, però devi sapere Virginio che Roma non fa la stupida stasera, e dice: dammi la mano a farmi di de sì. Io dicevo: ma guarda, ci sta anche la parte della donna che fammi di de no. Nel mentre noi vedevamo in lontananza un camion molto grande con la scritta Radio Monte Carlo, con un omino in cima che si agitava, ma non pensavamo che guardassero, perché immagine è come stare allo stadio con tutte le persone davanti a noi. E immagini una cosa di questo genere, a un certo punto questo, io ho detto: ma Virginio, ma mi sembra che quello ce l'abbia con noi. Fa: proviamo a salutarlo, salutiamo. Allora, sì, ce l'ho con voi. Allora, Virginio, sarà un tuo fans, sarà un tuo... E a un certo punto questo qua, salutiamolo, ciao. A un certo punto lui è sceso, camminando in mezzo alla gente, così è arrivato sotto di noi e ha detto: non ne parla più!
In buona sostanza,
perché non devo parlare? Parlo quanto voglio, la, ecco, così impari. E praticamente
stavi in diretta?
Che abbiamo fatto un quarto d'ora di diretta su Radio Monte Carlo, perché si erano sbagliati. Radio Monte Carlo, in maniera furbesca, ci mandò in onda, e chiaramente poi il giorno dopo al telefono mi chiamavano: senti Giorgio, mi canti Roma non fa la stupida stasera? Tutti quanti, era così.
Vabbè,
questo è uno dei tanti fatti.
Vabbè, diciamo
sono
che
successe,
insomma,
tante.
Diciamo che insomma in 30 anni di carriera penso saranno successe tante di storie.
Sì, tanti bei ricordi, tanti bei ricordi, una grande esperienza avuta in pista e tutto quanto, insomma.
Ma...
E poi ecco,
Insomma, il motivo per cui ti abbiamo contattato ovviamente è poter contare proprio sull'esperienza che inevitabilmente hai per parlare poi della gara che si è corsa domenica della MotoGP, perché noi essendo tre motocrossisti dobbiamo parlare con chi ne sa di più, ecco, quindi questo è il punto di partenza.
I motocrossisti però possono essere stracontenti, perché il grande Tony Cairoli domenica, che adesso è in piena forma, ha rimesso tutti quanti in riga e sta recuperando punti, punti, quindi la speranza di vincere il mondiale è vicina. Poi domenica c'è Trento, anche se la pista non lui non è proprio una pista dura, non è proprio la sua, però sono convinto che l'urlo italiano lo porterà nuovamente, gli darà quei cavalli in più per riuscire nuovamente nell'intento e vincere entrambe le match. Forse
assolutamente
che
sì.
Beh, l'auspicio è quello, come del resto l'auspicio è che al Mugello magari Valentino riesca a rifare una gara delle sue, di quelle su quella che poi solitamente è una sua pista forte, dove va veramente forte. E la domanda d'obbligo ovviamente è, secondo te ce la fa al Mugello Valentino?
Allora, sentendo i vari piloti, tutti quanti dicono questa è la mia pista preferita, poi dopodiché quando dicono così non vincono mai, no? Quindi è meglio non dirlo, non è la pista preferita. Diciamo che è una pista molto veloce il Mugello. Nella pista veloce potrebbe andare bene anche la Ducati, anche se penso che siano ormai sfigati i due piloti, perché cadono tutte le volte, e adesso questa volta dicevano che la moto non, stavolta sono caduti senza un motivo. Tra l'altro la caduta di Dovizioso insieme a Marquez è spettacolare, perché sembrava che stavano facendo quasi una cosa teatrale.
Sì, no, veramente è stato assurdo, cioè vederla poi tanto bene la telecamera l'ha inquadrata dal vivo dalla telecamera della ruota posteriore di Valentino, quindi si sono visti andare giù tutte e due nello stesso istante. Sembrava veramente che gli avesse sparato Valentino, sembrava una cosa
esatto. Di solito quando succede quelle cose, succede perché il pilota davanti o esagera un po', sbaglia, cade, quello dietro copia la traiettoria, gli va dietro e cade anche lui, però c'è una frazione di secondo fra le due cose, invece questa è proprio
hanno dichiarato che lì ci stava un qualche cosa, sicuramente ci sarà stato un qualche cosa, ma io già mi ricordo in passato che Pier Francesco Chini con Duan fecero addirittura la stessa cosa, quello è ancora più clamoroso, perché entrambi si vede la moto che parte e volano via, vengono proprio lanciati via e cadono poi entrambi. E tra l'altro io stavo commentando proprio quella gara e rimasi a bocca aperta, insomma, rimasi, non ho mai visto niente di simile.
Sono cose che non si vedono tutti i giorni, ecco.
E pensavo, vabbè, non la vedrò più. Beh, l'ho rivista domenica, insomma.
Vabbè, hai visto, i corsi e ricorsi storici che diceva Giambattista Vico, ma ne ha beneficiato poi in realtà di questa storia qui, ne ha beneficiato più che altro non Valentino, perché era già passato avanti, ma Maverick Vignales, che fa il suo podio con la Suzuki. Sarà lui il compagno
forte,
di Valentino?
Attenzione, ancora non si sa. Io credo che il problema, volevo sottolineare un fatto. Allora, Vignales secondo me è un bellissimo pilota, e se io fossi allora c'è un problema. Compagno di Valentino. Allora, il personaggio più importante, il pilota più importante in questo momento, il più conosciuto in Spagna in questo momento, non è Marquez, ma è ancora Pedrosa. Pedrosa, che è ancora il pilota più conosciuto, il più amato ancora dagli spagnoli, ed è seguitissimo dagli sponsor. Fatto molto importante questo. Quindi Pedrosa in questo momento potrebbe anche fare, come si dice, la scelta Yamaha, scegliere Yamaha e portare anche gli sponsor che lui ha. Immaginate,
sarebbe clamoroso, perché lui ha sempre corso con Honda, credo tutta la carriera con Honda.
Lui
ha corso sempre
con Honda, però potrebbe essere un passaggio voluto. E attenzione, dietro a tutti questi giochi ricordiamoci sempre che ci sta un grande regista che si chiama Espeleta. Perché è un grande regista Espeleta? Perché Espeleta si rende conto che se nel momento in cui, anche perché avete visto in Francia, tutte le volte che passava Rossi, sorpassava qualcuno, c'era il trionfo, c'era tutti che si alzavano in piedi. E cosa brutta, e devo dirlo, cosa piuttosto non bella, nel momento in cui è caduto Marquez,
tutti sono stati, del pubblico.
Sì, insomma, non è stata una cosa bella perché tutti quanti gioivano del fatto che era scivolato. Allora, stiamo parlando di piloti che stanno, si giocano la vita, e io sono sempre dell'idea che un pilota andrebbe commentato soltanto con la visiera abbassata. Poi, che Marquez, per quello che ha fatto, per il suo comportamento, secondo il mio punto di vista poteva essere il pilota più simpatico del mondo, ha bruciato tutto e in questo momento è mal visto da tutti, ma dobbiamo considerare anche che è un ragazzetto, dovete prendere sempre un ventenne che gli danno un sacco di soldi, che può avere tutte le donne che vuole, che è considerato un semidio. Chiaramente si monta la testa se non c'è qualcuno dietro di una certa forza, di una certa che lo faccia ragionare. E lui l'anno scorso non ha ragionato, questo è il suo problema. Quest'anno ragiona di più, tant'è che è scivolato, ha ripreso la moto e è arrivato sino alla fine.
Però ti voglio fare una domanda, Giorgio, mi è venuta una domanda al volo proprio su Marquez. Perché fondamentalmente lui, dopo il dominio assoluto del 2014, in cui vinse, se non sbaglio, 10 gare di fila, insomma fece una sparata incredibile, però poi dopo... A partire poi dall'anno scorso, in sostanza, è venuto fuori, forse probabilmente nella gara d'Argentina in cui Valentino lo riprese e lo superò, per la prima volta dopo quasi 2 anni venne fuori che Marquez non era così imbattibile come si credeva, e in questo momento, sebbene sia ancora a mio giudizio il più forte di tutti, però negli avversari c'è, si vede probabilmente anche dentro la testa, loro ce l'hanno la convinzione che adesso possano riuscire a batterlo, e quando fa questi errori, e ovviamente agli avversari gli spalanca le porte, diciamo. Non so se tu hai notato negli ultimi 2 anni questo, o questa crescita degli avversari, o comunque questo piccolo calo di Marquez.
Allora, io credo un fatto. Credo che Marquez nel 2015 si sentiva imbattibile, questo sicuramente. Come tutti quanti pensavano. Cioè io, se mi avessero detto su chi scommetti, scommetto su Marquez. Perché lo vedevo guidare in maniera meravigliosa, mi piaceva come guidava, era entusiasmante. Poi lo vedevo positivo, lo vedevo sorridente a ogni fine gara, lo vedevo sempre positivo. Quindi, secondo il mio punto di vista, stava mettendo un po' in crisi tutti. Quando si è trovato davanti un Valentino, che lui dava per finito, ormai vecchio, ormai finito, e quando gli ha dato la prima sportellata e quell'altro gliel'ha ridata e gli è passato davanti... Caspita, questo ha detto, caspita, però qua la situazione non è così come penso io, che sono proprio imbattibile. Ti metti un attimino in dubbio, nel momento che ti sei messo in dubbio, ecco che perdi probabilmente parte della tua forza. In questo momento io non vedo Marquez il più forte, lo vedo sicuramente più maturo. Il più forte secondo me è sicuramente Lorenzo, in questo momento è forte. Ma anche lui, gli devo fare una grossa tirata d'orecchie, sia a lui, ma soprattutto... alla Ducati, al team Ducati, perché non si può, da quando seguo il moto mondiale non ho mai visto che non si è mai visto che a inizio del campionato si decide già che il pilota va via dalla Yamaha per scegliere la Ducati.
Effettivamente hai creato,
pubblicizzato questa cosa. Significa,
hai creato una situazione
mettendo...
difficilissima all'interno del team, probabilmente certo. Anche gli stessi certo. Due piloti la staranno accusando, perché sicuramente non certo. Correranno con la serenità che è indispensabile, soprattutto all'inizio della stagione, non tanto alla fine, quando ancora tutto è in ballo. Però ti lancio certo. una provocazione al volo, così proprio cotta e mangiata, poi mandiamo un pezzo e ci spostiamo sulla Moto3 e la Moto2. Una al volo. Secondo te, considerando che è tornato alla prima gara, ha fatto 7° con un braccio distrutto, potrebbe essere Danilo Petrucci. La seconda guida di Lorenzo l'anno prossimo?
No, perché purtroppo devi considerare sempre un fatto, dato che potrebbe essere una seconda guida Ducati, ma purtroppo Petrucci, non che io stimo tantissimo come pilota, penso che sia un grande pilota, purtroppo per lui non ha dietro gli sponsor che hanno gli spagnoli. Punto fine. E purtroppo sono ancora i soldi che decidono la differenza tra uno e l'altro.
Beh, punto sulla MotoGP, mettiamo il punto così, perché tanto questa è la chiosa migliore. Mettiamo un attimo un pezzo, Giorgio, poi se vuoi parliamo di Moto3 e Moto2.
Volevo solo chiudere su un fatto. Grande, la dichiarazione di Valentino, che ha detto a fine, sì, sono arrivato secondo, peccato che nel momento in cui ero secondo la ruota
ha cominciato a scivolare, la ruota
scivolava sul geniale rettilineo, che è quello che ha dichiarato Lorenzo.
Ne parliamo dopo,
a mani basse.
Ne parliamo dopo. I'm going down, Bruce Springsteen, sto andando giù, penso sia la canzone più adatta per commentare questo Gran Premio di Francia della MotoGP. Perché...
Te lo dico, io volevo mettere Destiny Child con I'm going down, down.
Vabbè, è andata meglio con Bruce Springsteen perché tu c'hai sempre sto trash boss, nell'anima della boss. Musica. Allora, ritorniamo con Giorgio, la domanda, lui ha introdotto un po' la domanda che gli volevamo fare in realtà in questo secondo blocco, relativa proprio alla dichiarazione di Valentino, un altro colpo di genio dal punto di vista mediatico di quello che probabilmente è il personaggio più geniale dal punto di vista della comunicazione degli ultimi decenni, penso, di motociclismo.
Beh, non si è mai
non
visto,
solo.
No? Una cosa del genere, un personaggio così, non si è mai visto in nessuno sport, penso.
No, un personaggio che è più tifato degli altri piloti nel suo stesso, nel paese di quei piloti stessi, vabbè. Ma la dichiarazione che ha fatto Giorgio è l'ennesimo colpo di genio di Valentino, è riuscito a prendere in giro Lorenzo quando ha perso.
Questo è meraviglioso, ma lui tra l'altro voglio ricordare a tutti quanti che lui è partito molto dietro, perché se lui fosse partito già vicino sarebbe cambiata la storia, perché se tu vai a vedere ogni giro quanti secondi ci mettevano, quanto tempo ci mettevano ad ogni giro, erano più o meno uguali, quindi non è che poteva... È stata una battaglia, perché lui è partito molto indietro, in terza fila. È chiaro che ha sbagliato qualcosa nei giorni precedenti. Beh, poi ha dovuto pagare la domenica.
Sì, ma infatti ha proprio detto nell'intervista che ha fatto una scelta sbagliata il venerdì a provare una gomma, ha fatto una strada... Voleva proprio usare una gomma nuova che poi si è trovata non giusta e quindi ha dovuto tornare sui suoi passi, ha perso un sacco di tempo e questo gli ha precluso le prime posizioni in
griglia. Il fatto che Valentino li fa spesso questi errori durante le prove e il suo grande segreto è proprio quello che magari tu lo dai per spacciato al warm-up, pronti partenza via, semaforo verde, lui in gara è, diventa un mostro. E questo è sempre sì, stato il suo segreto, no?
Santo warm-up. Sì.
Beh, non è tanto un segreto, insomma, lui punta sempre a stare davanti il più possibile, però anche perché adesso vedi che un Lorenzo, se riesce a parte davanti più o meno, poi viaggia con gli stessi tempi che c'ha Valentino, però ormai c'ha 4 secondi, 5 secondi davanti e non lo prendi più. Certo, questo è il problema.
Certo, il problema è che lui nelle qualifiche raramente riesce a spuntarla. Poi quando la spunta vince, perché non c'è storia. L'anno scorso ha fatto la pole a Assen, ha vinto, quest'anno ha fatto la pole a Jerez, ha vinto. Cioè quando fa la pole non significa che non c'è storia. Però poi se parti in settima, ottava, decima posizione è ovvio che perdi l'attimo.
Beh, è sempre stato un suo tallone d'Achille comunque. Tutta la carriera. C'è da dire che anni addietro, quando era con la Honda oppure i primi anni di Yamaha, faceva il gioco del gatto con il topo, proprio partiva.
Era talmente più forte degli altri che cioè era capace veramente di partire dal fondo del gruppo e di risalire fino in cima. Adesso magari un po' più difficile, però
c'era una moto, mi ricordo con la Honda andava veramente molto forte, eh. Attenzione, stiamo parlando di una moto che all'epoca era veramente velocissima.
Proprio per
il fatto che prendi la Honda di adesso, non è più veloce. Hanno dei grossi problemi con la Honda, non riescono a farla andare forte, nel senso che è potente come motore, ma non riesce ad avere una grossa accelerazione, non riesce ad andare forte. E questo l'hanno già dichiarato entrambi i piloti. Secondo me invece in Italia potrebbe andare molto bene, e speriamo che vinca poi alla fine, una Ducati. Questo sì, perché è molto veloce ed essendoci tutto quel lunghissimo rettilineo sarebbe anche ora
che suona l'alleluia in casa
Ducati. Se buttano per terra, perché veramente ormai siamo disperati, cioè sì.
Non so quanti punti hanno, ma credo pochissimi, perché sempre per terra.
Sempre per terra, ma anche il meglio piazzato credo sia Barberà con la Ducati, perché almeno arriva alla fine e lui, se non altro, ha bandiera a scacchi la vede. Gli altri,
il nostro Valerio è in lutto,
il nostro Valerio che è un sostenitore delle moto italiane, sono 4 puntate che ha sempre meno capelli, no, Giorgio. Una cosa tremenda, sta proprio in depressione, sta in depressione completa.
No, ma giustamente, essendo io poi sono dell'idea, perché vedo ogni tanto trovo gente che c'è chi ce l'ha con Lorenzo, c'è chi ce l'ha con Valentino, c'è chi ce l'ha con i Ducati, quelli ce l'hanno con Valentino. Cioè è sbagliato, noi siamo italiani fondamentalmente. Io per esempio tifo Valentino perché è l'unico che in questo momento può difenderci nei confronti degli altri, ma poi non mi interessa a me di come sia. Tipo la Ducati, perché la Ducati in fondo è un marchio italiano, anche se poi si è comprata l'Audi, quello che tu vuoi, però fa lavorare la gente che sta in Italia, ci stanno degli italiani, e così un po' tutti quanti gli altri piloti, no? Fino a Pedrucci, Dovizioso, Iannone, tutti quanti, perché? Perché è giusto che sia così, è come se uno vede la partita della nazionale di calcio e tifa Germania. A volte io non li capisco questi qua, già viva, ha segnato la Germania, insomma non si è mai visto.
Infatti,
no?
A meno che non sei nato a Bonn non ha molto senso la cosa,
ma in ogni caso se sei italiano
appunto,
cioè,
appunto,
uno è italiano,
dico,
e si deve
Berlino,
vantare di essere italiano, e io spero che i nostri italiani vadano bene e che stiano davanti agli spagnoli. Ma con questo io per esempio ho fatto un'intervista a Lorenzo che si è comportato in maniera meravigliosa, addirittura mi è saltato un braccio a un certo punto perché stavamo a fare una cosa, è diventato anche simpatico e tutto quanto così, e lui mi ha detto: sì, però tu tifi Valentino. Io ho fatto: ma che stai a scherzare, tifo te, ma sempre tifato te. E lui mi guarda, si è messo a ridere, no? Faccio: ma scusami, tu sei di dove sono? Io: di Roma. Tu di dove sei? Ah sì, beh, io sono, allora non posso io dire che tifo per te, perché è normale, tu tiferesti per chi?
Ma insomma, mi sembra lapalissiano, insomma, il discorso. Proprio a proposito degli italiani che vanno bene, io ti volevo agganciare al discorso Moto 2 e Moto 3, perché soprattutto in Moto 2 per la prima volta ci abbiamo avuto delle belle soddisfazioni da un tuo conterraneo, cioè Simone Corsi, che se non sbaglio è romano anche lui.
Sì.
E ha fatto un ottimo
bravo.
Secondo posto.
Sì. Peccato che non ci ha avuto un po' troppi alti e bassi, e adesso finalmente è arrivato a fare questo secondo posto dietro a Rins. Però sì, bisogna dire anche, attenzione, bisogna guardare anche Morbidelli, Franco Morbidelli, che secondo me è quello che anche nelle gare precedenti, un po' si è sdraiato, gli sono successe un po' di cose, ma è sempre arrivato lì, quindi è pronto anche lui per stare ormai con i primi, e perché è bravo, insomma, secondo me Morbidelli mi piace, anche se Corsi
anche Baldassarri, scusa se ti interrompo, secondo me sta andando veramente forte, e purtroppo sia Jerez che qui è caduto l'ultimo giro, quindi poveraccio non ha potuto fare quello che stava facendo.
Siamo pure lui nella spedizione per Lourdes insieme a Dovizioso e Iannone. Sai che c'è, rispetto a Morbidelli, Corsi è molto più discontinuo, a parte che comunque sono tanti anni che corre, ma non è mai riuscito a trovare quella continuità che era necessaria per fare il salto di qualità definitivo. Morbidelli invece, gli manca lo spunto della gara secca in cui magari ti fa il risultato di grido, però è sempre lì, quarto, quinto, sempre
ma poi devi pensare che Morbidelli è arrivato adesso, insomma, voglio dire.
Sì,
non c'ha l'esperienza di Corsi, cioè che è diversa,
Sì, no, infatti, dicevo che è molto maturo per la poca esperienza che ha, però gli manca ancora quella zampata che invece magari da un giovane talento ti aspetteresti, un po' al contrario, cioè Corsi sembra più ragazzino e Morbidelli sembra più maturo, ecco, questo era quello che volevo dire.
Sì.
Invece per la Moto3...
Devo dire che c'è... c'è Fenati che è andato bene, poi anche se secondo me Binder non ha storie con nessuno, in questo momento è proprio più forte di tutti quanti, l'ha già dimostrato nelle ultime gare e ha dimostrato proprio quando se ne è potuto andare, ha preso e se n'è andato e l'ha messo dietro.
La maturità anche poi con cui l'ha controllato nell'ultimo giro, cioè giro davanti, ha iniziato l'ultimo giro davanti e non c'è stata storia, è stato inattaccabile, cioè gli ha proprio chiuso ogni possibilità di sorpasso. E Fenati dava l'idea di averne di più di lui, tra l'altro.
Certo, chi mi è piaciuto è Nicolò Bulega, che secondo me verrà fuori molto molto bene, sta venendo fuori molto bene, sta venendo su sia come personaggio Bulega sia come pilota, mi piace, nonostante poi non ha proprio il fisico da Moto3 perché è un po' più alto degli altri e tutto quanto, però devo dire che sono tanti adesso gli italiani, perché se in sesta posizione abbiamo avuto Fabio Quartararo, poi abbiamo Migno in settima posizione, Antonelli in ottava, Locatelli in decima, Loi in undicesima, insomma Bagnaia in dodicesima, mentre invece devo dire ancora una volta, e qua devo tirare le orecchie alla federazione motociclistica, che io non riesco a capire perché continuano, perché a questo punto se devono prendere delle moto per fare le figure che devono fare, 22esimo Valtulini, 23esimo Spiranelli e 24esimo Petrarca, forse sarebbe meglio che questi soldi li danno a un team con delle moto che siano valide, perché così stanno buttando via i soldi. Allora, dato che questa cosa già c'era l'anno scorso e me ne aveva parlato anche Virginio Ferrari, mi diceva guarda che purtroppo le moto non sono così competitive e due anni fa è successo lo stesso, allora interessa che portiamo dei ragazzi giovani per poter crescere, cara federazione motociclistica, che stai per gli italiani, oppure è preferibile dare questi piloti, non so, a un Gresini della situazione, a uno che c'ha una KTM valida, una Honda valida, e farli crescere? Non lo so, forse sarebbe il caso, e la smettiamo di andare tutti quanti a seguire, di cui ci sta gente che, insomma, a parte alcuni piloti, altri sono tutti da discutere, insomma, tra parte il Miglio, voglio dire, questi arrivano sempre per ultimi e loro parlano del Team Italia, ma il Team Italia non deve aver speso soldi così, però fatto sta che c'è un grosso deficit nella federazione motociclisti.
Sicuramente se fai un team di giovani e poi i risultati sono quelli che sono, qualcosa non va. Ora, se è la moto, se sbagli nella scelta dei piloti, se magari invece è perché ci hai messo dei manager che non sono all'altezza della situazione.
No, ma non è una questione,
non lo so.
È una questione che se tu le fai correre con quelle Mahindra non vanno bene, ma non perché sono le Mahindra, perché le altre Mahindra certe vanno. Però è certo che se prendi le vecchie Mahindra questi non ce la fanno andare, ma la dimostrazione è che se ce ne fosse uno, diciamo, uno di questi qua è arrivato, che ne so io, non dico tanto, tredicesimo, è arrivato decimo, no.
Sì, no, è vero, però arrivano sempre insieme, 22, arrivano tutti insieme.
23 e 24, e tutti quanti girano, e non è che vanno piano, poi improvvisamente certi sono passati nel team di Valentino e immediatamente diventano vincenti, oppure in altri team diventano immediatamente vincenti, e la federazione deve veramente anche dire: beh, perché noi li abbiamo portati, siamo stati noi a lanciarli. No, Fenati ha corso con voi, ma Fenati è diventato forte quando se n'è andato, è diverso.
Giorgio, allora tu ci hai lasciato con queste, non le chiamiamo frecciate, le chiamiamo delle bordate, delle bordate, niente
ma
male.
No, eh. Ma io dico la verità, cioè non si può festeggiare quando ha vinto il Kawasaki, che tra l'altro il team manager è un mio amico e gli voglio un bene dalla miseria, ma ha vinto Sofoglu e abbiamo vinto con Sofoglu. Sofoglu è turco!
Giorgio,
vedi che ti fa ridere?
Ma fa ridere,
io
sì,
penso che a me questa cosa non mi fa ridere. Io credo che la federazione forse dovrebbe rivedere un attimino le questioni. Poi ci stanno gli italiani che vanno pure bene, ma per carità, ma non stare a festeggiare, ma siamo stati bravi perché abbiamo vinto con Sofoglu. Ma chi se ne frega che tu corri, fai correre Sofoglu? Ma non perché Sofoglu è bravissimo, è un bravissimo ragazzo, è uno che va fortissimo col 600, è tutto quello che vuoi, ma è turco!
Vabbè, è un paradosso che effettivamente fa ridere. Senti, visto che dobbiamo un attimo, ci diamo una calmata un attimo, perché sennò qui pigliamo fuoco. Senti, a parte gli scherzi, noi ti dobbiamo ringraziare per l'enorme disponibilità che hai dimostrato. So che hai avuto da registrare le trasmissioni oggi, quindi hai trovato comunque mezz'ora per noi. Al volo, U-Motor, la trasmissione, la Web TV e la trasmissione tutte le sere su Nuvolari a che ora? E sul canale 810 di Sky.
Allora, la settimana prossima saremo su Nuvolari dopo le 23, dal lunedì al venerdì, con tutte le nostre trasmissioni completamente nuove, cose che in parte sono state già viste, però adesso saremo fissi sempre, e poi saremo anche sull'810 di Sky in prima serata, insomma. E più ci potete vedere su umotor.tv, trovate di tutto. E tra l'altro su umotor.tv ho messo dentro tutti i filmati, per esempio, di prove di auto, di moto del passato, di moto d'epoca. C'ho dentro una marea di roba che potete trovare e riguardarvela. Penso che vale la pena andare dentro. www.umotor.tv. Perché tra l'altro chi ci vuole scrivere, ci scrivesse, che gli rispondo tranquillamente. Basta che non mi insulta, perché poi insulto anch'io, perché sono abbastanza...
No, non ce ne siamo accorti, non ce ne siamo accorti. Giorgio,
comunque,
di nuovo grazie.
Dicendo viva la Federazione Motociclistica, che finalmente quest'anno cambia il presidente.
Va bene, noi stavamo per dire viva la F, un'altra cosa che può sempre andare bene. Ti ringraziamo Giorgio e ci sentiremo sicuramente presto, perché non mancheremo di ridisturbarti nuovamente.
Va grazie, bene, ti ringrazio, ciao.
Ciao, buona serata. Sound of silver, talk to me, makes you want to feel like a teenager, until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver, talk to me, makes you want to feel like a teenager, until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver, talk to me, makes you want to feel like a teenager, until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver, talk to me, makes you wanna feel like a teenager, until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver, talk to me, makes you wanna feel like a teenager, until you remember the feelings of a real life emotional teenager. Then you think again. Vai, via, rientriamo. Madonna, ho sparato a 2000 i decibel come se avessi la voce di un tenore all'Andrea Bocelli che canta all'Eister.
No!
No, buoni, buoni. Allora, riprendiamo subito il nostro contegno, cominciando a cazzeggiare bellamente. Sotto sentite rumoreggiare di telefoni, di far capire, di patatine, di birre, no, che so, si stappano. Non voglio capire quello che sta facendo, perché veramente il nostro ospite fisso Alessandro Pozzi ci regala ogni domenica qualche sbornia diversa. C'è, per esempio, c'è...
ci sono, ma niente sborni.
Già è qualcosa. Senti, abbiamo
ciao
parlato...
Ciao ragazzi, vi voglio bene!
E questa...
Gianluca Grignani!
Mi sembra già da sbornia.
Cioè, il nostro Gianluca Grignani preferito. Non ti sentiamo.
Come avete passato la domenica?
Che hai detto?
Come avete passato la domenica sera?
Molto felici.
Noi abbiamo passato la domenica sera sapendo che abbiamo 300 euro di attivo sul bilancio, caro.
Guarda, io sono contento di averli persi perché comunque è stata una gara fenomenale.
Sì, dobbiamo veramente dire che era quello che aspettavamo.
Si è svegliato!
Dobbiamo finalmente dire si è svegliato finalmente. Ci ha fatto vedere
il Marchese che... si è svegliato
il Marchese, il Sor Marchese. Veramente su una pista che tu dicevi in realtà fosse simile come fondo ad Arco di Trento, ma a noi non è sembrato perché aveva dei canali che erano fondi.
L'avevano lavorata un gran bel po'.
Sì, ma io ricordo già al Nazioni nel 2013 comunque l'avevano ridotta in quel modo e lui anche quella volta non ce ne fu per nessuno. E stavolta ha dimostrato per l'ennesima volta che se c'è bisogno di far vedere di tecnica, di classe.
Quando
tu conta la tecnica c'è Antonio Cairoli, il tizietto con 222, che ha fatto domenica Antonio Cairoli, Luca?
Beh, c'è bisogno di dirlo, non lo so, ha fatto due primi.
Metti caso che qualcuno...
che qualcuno non l'ha vista, ha fatto due primi di autorità perché ha fatto, considerata anche la manche di qualifica del sabato, tre partenze in testa, tre gare condotte dal primo all'ultimo giro in testa e ha vinto tutte e due le manche. Quindi poco da dire. Nella prima manche secondo ha fatto Geyser e terzo Max Nagel, mentre Fevre tra problemi vari, partenze storte, ha fatto decimo. E nella seconda Cairoli ha fatto primo, seguito da Bobrishev e terzo Roman Fevre, quarto Geyser che si era toccato con Bobrishev prima nella curva precedente il rettilineo della pit lane e ha fatto un tonfo per terra,
un crepaccione come si dice dalle parti nostre. Ma la chiave di lettura di questa gara che dobbiamo dare all'inizio immediatamente è prima manche, Geyser va all'attacco di Cairoli, Cairoli dice stavolta vinco io. È stata questa effettivamente la chiave credo di tutto il weekend, non so se concordi.
Sì, diciamo che però Cairoli ha voluto mettere sotto pressione Geyser, perché oltre la tecnica, Cairoli ha usato la testa qui.
Sì,
visto
sì,
che
sì.
Sapeva benissimo che fino a metà gara, infatti se poi notate, Geyser non ha più dato colpi. Perché? Perché l'ha sfiancato praticamente. E gli ultimi giri si è preso 5 o 6 secondi di vantaggio, adesso non ricordo.
5 secondi.
Lui sapeva benissimo. 5 secondi. Quindi lui sapeva benissimo che... mettendolo sotto pressione intanto avrebbe sbagliato, ed è quello che ha fatto nella seconda manche, e poi era una pista proprio dove non potevi continuare a tirare dal primo all'ultimo giro, sia per le condizioni e perché era veramente un tracciato difficilissimo.
Ma già il sabato in realtà Geyser ha rischiato, penso, ha pescato tutti e quattro i jolly del mazzo insieme, perché ha fatto quel numero incredibile nelle fasi iniziali della gara di qualificazione, a segno, sintomo che comunque stesse effettivamente al limite, forse oltre, e probabilmente gli è già andata bene di aver chiuso con un secondo e un quarto questa gara, perché
Secondo me al limite c'è sempre comunque, scusa.
Sì,
è vero. Mi sembra proprio che guidi proprio al limite, non abbia quel margine di sicurezza che per esempio domenica ha fatto vedere Tony, che comunque aveva quel secondo in tasca che non gli è servito a tirarlo fuori.
Tu dici addirittura c'aveva un secondo in saccoccia.
Non lo so, perché la pista era molto tecnica.
Un secondo...
Lo sai pure secondo... anche tu, Tobbe, che un secondo nel motocross non è tantissimo, quindi secondo
beh,
me...
Beh no, secondo a quei livelli, un secondo a quei livelli è veramente tanto, perché se fosse stato un secondo si sarebbe messo subito in sicurezza, Tony. E invece così ti dico, solo nella seconda manche ha fatto il miglior tempo, però soltanto tre piloti hanno girato con i tempi dell'1.48, mi pare, gli altri tutti sono 1.49, 1.50. Cioè, girare un secondo più forte con quella pista era veramente tosta, eh.
Sì, ma sai che comunque le, poi diventa a un certo punto la, il rovescio della medaglia della pista che si scanala, si scava troppo. A un certo punto è vero, si scanala, si scava troppo, ma poi tutti prendono lo stesso canale perché fondamentalmente diventa quella veloce la traiettoria obbligata, quello più veloce. In curva ti butti là dentro, tu mi insegni, caro Luca, io non posso insegnare nulla a nessuno in merito in materia di motocross, però ti butti là dentro e è fatta fondamentalmente. Però c'è, ci vuole una tecnica, una capacità di controllare la moto che è disumana, e soprattutto quello che hai detto giustamente te, Luca, ci vuole che per vincere su queste piste, una volta puoi vincere andando al limite, due volte puoi vincere andando al limite, la terza volta ti stampi. Cairoli su queste piste qui vince sempre, sempre.
Sì, sì.
Questo dimostra proprio la sua enorme supremazia da quel, sul piano proprio
della okay,
tecnica.
Ok, basta, puntata finita, andiamo tutti a casa.
No, buono, fermo, non te muove.
Ah, meno male.
No, che meno male, no, noi te vorremmo mandare via subito, però ci sono talmente tante cose interessanti da dire che purtroppo dobbiamo tenerti ancora. Quindi, per esempio...
No, sto scherzando. Cara,
maledizione, speravamo volevo... dicessi sul serio. Senti, Roman Febbre, dai, dammi... Fa la pagella a te, dai.
No, io pagelle non ne so
le
fare.
Le pagelle di Beppe Bergomi.
No, lo sai che le pagelle non le faccio perché poi dopo ti copiano le pagelle e non ho voglia di farle. Quindi secondo me sei l'unico pagellaro ufficiale tu.
Beh, apposta, ti do l'incarico io. Okay, sei vabbè, investito.
Allora ti dico che Febvre secondo me prende... Oh, calcolando da 1 a 10, io dico che... No, dico che, perché c'è anche il 10 con l'Ode.
Vabbè.
Perché Cairoli qui, no, ti dico, Cairoli qui avrebbe dovuto prendere un 10 con l'Ode.
Sì,
perché
sì,
non ha sbagliato nulla. Mentre altri hanno dato 9.5, o hanno cercato di rompere un po' i coglioni, detta così.
No vabbè, Febbre, io non so di che prende... parli, sinceramente. Le pagelle o leggo le mie o non le leggo le altre.
Bravo. No, vabbè, comunque Febvre secondo me prende un 7 perché ha sbagliato una partenza fondamentalmente, poi si è scontrato perché nel mucchio era inevitabile scontrarsi, poi la sfiga vuole che è andato a scontrarsi proprio col suo compagno di squadra e quindi sembra che i due abbiano anche degli attriti, cosa che secondo me non ci sono. Solo che quando Febvre si trova davanti Van Orebeck fa sempre più fatica a passare.
Beh, un cagnaccio.
Lui avrebbe dovuto... Sì, no, ok. Però lui avrebbe dovuto... Febvre avrebbe dovuto centrare almeno la partenza buona in tutte e due le manche e mettersi a ruota di Cairoli. O perlomeno del pilota più veloce della giornata. Così ha sbagliato e ha perso anche la tabella rossa. Quindi secondo me è un bel 7.
Un bel 7 per uno che ha sbagliato. Per uno che ha sbagliato e ha perso la tabella rossa, un bel 7... Credo che io quando sbagliavo il compito in classe pigliavo 3-4, adesso non è da 3-4 sta
lui,
prova però.
Allora, consideriamo che non ha sbagliato ha fatto quarto assoluto, ha fatto per un pelo, non ha fatto secondo in una manche andando a prendere Bobrichev che ha tirato fuori veramente tutti i jolly in un giro solo quando ha dovuto tenere dietro Febvre che erano al limite. Però vabbè, ha recuperato la grande da fondamentalmente l'ultima posizione in quella pista lì. Cioè, la sfiga vuole che era una pista poi alla fine monotraiettoria, cioè non era così tanto facile passare.
Soprattutto perché i canali si erano scavati talmente tanto che non era
possibile. Certo.
Come detto poc'anzi, insomma.
Sì, sì. Ma io volevo anche aprire un piccolo argomento, una parentesi sull'ultima manche perché il vento si è aumentato.
Madonna,
in maniera esponenziale. Il povero Van Orebeck, come
ha
il video
una
abbiamo
botta,
messo,
veramente.
Ha steso tre cartoni pubblicitari
e a momenti due persone oltre che tre cartoni.
Gli sta sul cazzo la Fiat.
Madonna.
No, vabbè, effettivamente hanno rischiato anche tanti altri su quel panettone,
sì,
sul doppio dell'arrivo.
Sì, trasversale lì sul panettone dell'arrivo, quindi le
anche la Fontanesi in quel salto. Infatti, secondo me la Fontanesi ormai ha perso il mondiale.
Cosa si è fatta?
Ha fatto un secondo, non so, vado un po' a memoria, mi sembra secondo, e la seconda ha ritirato perché proprio ha avuto un problema e è caduta, giusto?
Ma si è fatta male nel senso?
No. Però c'ha tanti punti di distacco.
Tutto a posto, mi sa che ormai ha fatto forse uno zero, sì, ma la prima manche non mi ricordo cosa ha fatto, perché ha vinto...
Mi sembra secondo. Seconda.
Ah, seconda? Vabbè, comunque ha troppi punti di distacco e quest'anno secondo me, a meno che non succeda qualcosa alle prime due lì davanti, la vedo dura. Vabbè, a parte questo, Favre, Arco potrebbe essere un suo terreno, se non dà una zampata almeno a Geyser, non so come va a finire, perché vabbè, è anche un attimino troppo spiccio nelle relazioni post gara.
Senti,
non so se l'avete letto.
Sì, io qualche dichiarazione l'ho letta.
Io non ho letto, però ti dico una cosa, siccome ci siamo un attimo rotti i coglioni, dobbiamo rifiatare di sentirti parlare, stacchiamo un attimo la testa,
vai.
Mettiamo un pezzo, poi torniamo e riprendiamo la discussione, parlando poi anche a proposito di personaggi poco pacati dell'MX2.
Va bene.
Dunque, rientriamo in studio, se possiamo chiamarlo studio, perché effettivamente è uno studio,
è
Luca.
Uno studio.
È uno studio, non radiofonico, ma è uno studio, perché ci sono tra l'altro dei pensieri elaborati, qui proprio ci sono dei cervelli che fumano durante la giornata e la notte ci sono delle bocche che sparano cazzate, cazzate all'infinito per recuperare tutto lo sforzo mentale serio che
Fratelli
viene fatto durante
l'Italia,
il giorno.
L'Italia se desta.
A proposito di gente che spara a vanvera, ecco c'è Doberman che come avete sentito è ancora in collegamento con noi. E, non so Valerio cosa pensa di Katy Perry.
Che bocce.
sempre molto laconico e conciso nelle definizioni, però comunque sempre preciso, ponderato. Io ho una stima enorme di Valerio perché parla poco, ma quando parla dice le cose giuste. Ma continuiamo a parlare un po' di questo Gran Premio di Germania che ha segnato il ridestarsi del nostro Tony.
Mazza quanto vai.
Sono diventato poetico. Ma allo stesso tempo ha segnato anche una notizia sconvolgente, ancora una volta sorprese in MX2 con il successo di Jeffrey Herlings che fa due primi,
però questa volta gli hanno messo un polsale sulla coda, soprattutto nella seconda manche, se Asti non faceva sempre il solito arrosto uno dei suoi, questa volta
lì è caduto per colpa sua, eh.
Sì, sì, però questa volta la manche l'avrebbe vinta Asti, perché cioè...
E poi che cazzo vuoi? Ma tu che cazzo vuoi? Ma te che cazzo fa?
Ma questo
gli sono andati a rompere le scatole.
Herlings e Sewer alla fine della seconda manche.
Si saranno scambiati sicuramente delle carezze e dei reciproci complimenti.
Beh, comunque ha fatto un brutto pezzo Herlings, perché lui dice che gli ha tagliato la strada, tu non so Ale Dobbe come
ma
la vedi.
Carità,
in teoria, quando ho visto, ho detto questo ha sbagliato una marcia, però non ho visto Sewer che gli ha tagliato la strada, non so. Che...
No.
Ma la dinamica della prospettiva, cioè la prospettiva della televisione era diversa, perché a quanto sembra Sewer è stato un po' spostato dal vento, così dicono, però comunque era davanti di un bel margine, non era attaccato ad Herling. Però sai cosa c'è? Che una volta al mese alle ragazze capita di essere così isterica.
Il problema lo sai qual è? Il problema lo sai qual è? Che Tonu è in America. E questo è un po' un problema,
bravo,
perché il padre di Tonu è insieme a Tonu in America, e se no,
bravo,
vedi che qui sti problemi sarebbero stati molto molto più attenuati, diciamo così. Non so se tu Ale vuoi raccontare un po' la vicenda, se qualcuno non la sa, mettiamo.
Diccela perché mi sfugge.
Ma vabbè, perché Herlings è un galantuomo, diciamola così. E quindi dopo un contatto in pista, mi sembra qualcosa del genere, che non un contatto, neanche una falciata di Herling su Tonu, i due ebbero da dire e Herlings esordì con tua figlia,
tra l'altro diciamo anche beato Herlings, comunque, perché insomma la sorella di Tonu è molto chiacchierata, diciamo, tra noi appassionati di motocross, per le sue, sicuramente proprio per il fatto di essere la sorella di Tonu, non perché comunque è una bella, non è
chiacchierata, non perché è chiacchierata, ma perché è molto,
perché è buona, come si suol dire. Sì. Volgarmente. E però il padre di Tonu, da quello che ho capito, faceva tipo pugilato, qualcosa del genere.
Sì. Sì.
E diciamo che ci ha trovato il padrone, il povero Herlings.
Gli ha dato pure il resto.
Gli ha dato il resto. Ma vabbè.
Sì, questa... comunque la cosa che mi stupisce di Herlings è che è talmente tanto veloce. Vabbè, questo GP qua era influenzato dalla febbre, da tutti i suoi problemi. Quindi secondo me ha paura di perdere questo primato che sta cercando di avere, perché lui dice di no, ma sai, qui e là, e invece lui ci sta provando. Aveva la febbre, aveva paura perché vedeva che Asti stava andando. Poi vabbè, Asti ha sbagliato e Sewer poteva benissimo portargli via il primo posto. Ha fatto sta scenata, ma se lui si riguarda dei video vecchi con Tonu, Searle e tutti altri piloti, dovrebbe stare solo che zitto.
Sì, assolutamente d'accordo, ma alla luce di quello che è successo questa volta a Toe Centrale, non tanto perché ha faticato a superare Sewer, quanto perché comunque effettivamente ha dato segni di, diciamo tra virgolette, squilibrio, io continuo a ripetere che non sarà per niente facile, nonostante la supremazia, fare la perfect season per Erdings, perché 38 manche, non sbagliare mai, sono un'enormità, soprattutto per uno come lui, che è incline all'errore.
E infatti, secondo me, questa è proprio la riprova che quando passerà in 4,50 sarà ancora più difficile tenere i nervi saldi. E questo l'avevamo anche detto qualche puntata fa, secondo me quando andrà in 4,50 un po' di squilibrio ce l'avrà.
È lo stesso che dice De Rover.
Sì, infatti l'avevo letto, ho detto, un po' De Rover la pensa come me, cioè io la penso come De Rover. Perché
no, De Rover secondo me ha sentito Radio Rider e ha detto i ragazzi hanno ragione. Ma piuttosto, a proposito di piloti che poi nel salto tra 4,50 e 2,50, anzi da 2,50 a 4,50 fanno enorme fatica e si perdono un po', De Rover cita il caso di Butron, che sì, è sicuramente un caso, ma insomma io credo sia più un caso il fatto che aveva chiuso terzo quel mondiale MX2 quanto piuttosto che stia a fare i quindicesimi adesso in MXGP. Un pilota che invece si è proprio perso è Tommy Searle, che adesso tra l'altro, dicevi Ale, probabilmente si è infortunato seriamente.
Beh, seriamente, ginocchio ha preso una bella girata, mi sembra che si sia fatto fuori il menisco, adesso non vorrei dire, ma lui adesso sta correndo lievemente infortunato, quindi non so quanto possa reggere fino a fine stagione, e oltretutto stanno provando, perché quel team lì le 4,5 non ce l'hanno mai avute, che o perlomeno è sempre stato un team da 2,5 e hanno sviluppato motori da 2,5.
E poi oltretutto una Kawasaki che in MXGP è veramente falcidiata, perché con Tixier che ancora non si è fatto vedere mai, Searle che sì, adesso corre acciaccato ma non è mai stato al top, e De Salle che praticamente è ormai un lazzaretto che cammina, perché insomma si è fatto male di nuovo, adesso vediamo un po' quello che gli è successo. Non so se tu, Ale, hai delle notizie più approfondite.
No, è tutto perfetto, perché Tixier ancora non si sa quando rientra, dicono che sono 3 settimane che sta girando, Desal non si sa se ci sarà il GP del Trentino, e quindi sarà, cioè, non lo so, problemi di spalla, gli è uscita la spalla a Kegums, ha fatto soltanto 2 giri nelle prove libere del sabato e poi basta, quindi... È un po' grigia per la Kawasaki.
È un po' grigia anche soprattutto per De Salle.
Sì, De Salle è brutto da dire, ma quando le spalle comunque continuano a uscirti, cioè non puoi più far nulla. Cioè.
No.
C'è solo da operarsi e basta.
Ma credo che l'abbia già fatto.
Si è già operato un bel po' di volte.
Infatti. Senti, Ale,
passando da una Kawasaki all'altra, io vorrei comunque segnalare l'ottimo rientro di Ferrandis.
Ferrandis si dice proprio a Terni, si dice Ferrandis. Falufabbro, Ferrandis. No, Ferrandi, Dylan Ferrandi, la pronuncia più squisita è sì, questa. Ma più che altro il rientro di Ferrandi, è vero, hai notato comunque una cosa che mi era completamente sfuggita.
E tra l'altro
sta andando sempre meglio.
Paragonandolo a Lorenzo della MotoGP, ha già dichiarato che lui il prossimo anno se ne va in America e non col team di Mitch Payton, con la Kawasaki Pro Circuit, ma va con la Yamaha. E quindi questa è una bella botta, giusto Ale?
Basta Luca, leggi le notizie sul Mitch Bar, su, basta.
Ma l'ha detto lui però, Ma... Tu guarda sul bar, sì, se dovete mettere meno roba, perché sennò io leggo a ruota tutto il giorno.
Lo sai qual è il problema? Che lui, lui ti dice lui che legge sul bar, ma non legge sul bar le notizie. A parte questo, io volevo fare invece un jump alla settimana prossima. Voglio fare hai visto, adesso invece di dire salto o panettone dicono jump, triple, double, andate a fanculo, si chiamano salti. Volevo parlare di Bernardini, che è stato il nostro migliore, guardate Valerio si sta sbracciando, non vedeva l'ora che facessi il nome di Bernardini e della TM, grande seconda manche per lui, è una bella iniezione di fiducia in vista della gara di casa.
No, io invece passo e parlerei di Tropepe.
Sì, volevamo parlare anche di lui in realtà, ma tu proprio ormai ti fai la trasmissione da solo.
Sto scherzando, no. Bernardini, vabbè, ma se voi guardate, cioè, sono stati dei risultati un po' altalenanti per tutti, cioè se un italiano ha fatto bene in una manche, l'altro ha fatto 0 o ha preso pochi punti, cioè insomma... è stato un po' strano come Gran Premio, no?
Sì, forse una qualche cosettina in più da Cervellin, non so se, a parte il fatto che vabbè, la seconda manche si è ritirato, ma magari, che so.
No, Bernardini ha fatto, vabbè, ha fatto, adesso non mi ricordo il risultato.
17esimo la prima e la seconda si è ritirato.
Sì, un 12esimo assoluto ha fatto e, sì, no, insomma, Cervellin. È un bel risultato. Bernardini.
Dobbe chiedeva di Bernardini.
Ah, Bernardini ha fatto 20esimo la prima manche e 6esimo la seconda.
Sì. Sì, insomma, è un bel risultato, perché comunque se guardiamo...
Sì, sì.
No, io credo che una manche a tutta ad arco ce la può fare a farla.
A voglia. Una manche. Detto, se parte bene, guarda, io incrocio le dita, spero che faccia podio, perché, come abbiamo già detto, è un suo terreno... da sesto a terzo, guarda che gli manca poco,
Sì, effettivamente sì. Una cosa ti chiedo però cortesemente, non scommetterci, sì. Non scommetterci.
No, no.
Anzi, facciamo una bella cosa. Chiudiamo con la scommessa del Doberman. Su chi punta per domenica ad Arco di Trento? Esclusa la scommessa MX2 perché sarebbe sparare sulla Croce Rossa. No.
Scusa, prima
allora,
che parti
intanto,
con la...
intanto mi...
aspetta un attimo,
che prima che parti con la scommessa io vorrei che anche noi scommettessimo, perché sennò perde solo i soldi lui, invece deve avere anche
adesso,
modo di farsi,
adesso. Perché non ti fai i cazzi tuoi? Eravamo riusciti a mettere in piedi questo impero economico che a fine anno sarebbe arrivato a migliaia di euro da reinvestire su proventi di ogni tipo per la radio. Spende Doberman, facciamo fare la scommessa a Doberman. Vai Ale, ci fidiamo di te, secondo te vinci, secondo me vinci, vai.
Vabbè, comunque volevo dire che a sto giro mi gioco dei pagherò.
No, qua
mi gioco, se tutto va bene, Bobrishev.
300 euro,
No, vabbè, 300 no, dai.
Dai, devi recuperare. Devi recuperare.
Ma mi gioco pian piano. Un 50 euro mi gioco stavolta.
No, mannaggia.
Vabbè, giusto, coraggio.
Quindi secondo te Bobrishev vai un po' controcorrente?
Ma guarda che Bobrishev, se non fosse stato investito 2 anni fa, aveva il miglior tempo in qualifica. Era partito nelle prime linee, poi la moto nella parte alta gli si intraversò e non ricordo chi gli andò sulla schiena, forse Vano Rebeck, qualcosa
sembra
di genere.
Sembra un Vano Rebeck con Frossard.
Vabbè, Frossard lo investirono anche a lui. Ma vabbè, comunque mi sa che potrebbe far bene, solo che anche lui c'ha un po' di acciacchi perché dice che non ha girato molto settimana scorsa, insomma.
Oh, e se gli acciacchi gli fanno fare il podio tutte le domeniche, ditemi come si fa, ma m'acciacco pure io, insomma, facciamo
già
così.
Sei acciaccato.
Fanno delle ottime colazioni.
Sì, la colazione del campione. Allora, Ale, senti, noi ancora una volta ti ringraziamo, a parte tutte le stronzate che abbiamo detto, ti ringraziamo. Ti salutiamo, ti diciamo appuntamento come sempre la settimana prossima, perché si corre anche domenica prossima Arco di Trento, tu immagino ci sarai, spero che ci sappia dare qualche chicca direttamente dal paddock, così almeno diciamo qualcosa di più costruttivo che stare a guardare solo le classifiche, perché come dicono tanti le cose si vedono solo dal di dentro, quindi il nostro inviato dal di dentro sarai te, caro Ale, domenica.
Va bene, speriamo che scoprano le varie, come si dice, tecnologie nuove che portano sulle moto.
Ah, non so a cosa ti riferisci, ma credo di poter intuire. Senti, di nuovo un saluto, Valerio, non vedo l'ora di mandare il pezzo.
Ciao ragazzi.
Ciao,
grazie mille. Ciao. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes.
eccoci tornati in trasmissione. Valerio, spiegaci il pezzo.
David Bowie, Heroes, ovviamente. Speriamo che Bernardini sentirà un po' eroe all'Arco di Trento e porterà a casa il risultato.
Beh, tutti gli
scommetto
italiani,
io
dai.
Il terzo posto.
Diciamo che questo weekend c'è stata la conclusione del campionato americano Supercross, che ormai aveva, diciamo, rotto le scatole un po' a parecchia gente, aveva un po' allattato gli Zebedei, soprattutto perché il campione già si sapeva da mesi, ormai stavano solo aspettando la formalità, però c'era la Lights, ancora combattutissima, perché c'erano entrambi i titoli ancora in ballo, e tant'è vero che la gara, che è stata corsa, come dicevi giustamente te la settimana scorsa, a coste miste, diciamo così, tra i migliori della Ovest e i migliori della Est, ha regalato un momento di pathos durato tutta la gara, in realtà, perché Cooper Webb è caduto al primo giro e ha corso tra l'altro con un osso rotto, credo un polso, un problema con un polso, e quindi si è trovato a dover recuperare su una pista fangosa, perché non so se avete visto,
era un
macello, un mare di fango. È riuscito a recuperare fino all'undicesima posizione, che è stata quella che gli è bastata per vincere il titolo con un solo punto di vantaggio su Joey Savaggi, che ha vinto la gara della questo shootout valevole per entrambe le coste del Supercross. Savaggi, che quindi si era presa in saccoccia nonostante la vittoria. Bella la scena della mamma di Cooper Webb, che veniva inquadrata continuamente dalla regia e ha fatto tutta la gara con le mani, le dita incrociate, pregando, penso, anche Buddha, perché sì, a un certo punto ha finito i calendari per pregare
i santi.
Invece di tirarli giù, l'ha tirati su lei. E da segnalare invece una cosa, un po' una curiosità, ma poi curiosità fino a un certo punto, perché per la prima volta nella storia lo steward che vince non è James, ma è Malcolm, che per tutta una carriera ha dovuto subire comunque la pressione di essere il fratello minore e più pippa di James, e invece adesso lui si riscatta, no? Un po'.
Dal 2002 mi sembra che Stewart vinse il campionato Supercross Costa Est con il 125. Quindi praticamente sono 14 anni dopo, un altro Stewart va a vincere lo stesso campionato con l'Honda Geico, e se l'è meritato, perché ha corso bene tutto il campionato e è stata proprio una bella vittoria. Hanno festeggiato insieme i due fratelli, non so se hai visto, con le due targhe una vicino all'altra, una quella del 2002 e quella del 2016, questa, quindi è stato per la famiglia Stewart, si sono un po' risollevati.
Sì, James era a bordo pista, tra l'altro è stato il primo a saltare in mezzo alla pista, a far vedere che comunque fisicamente sta bene, perché saltava come un grillo per la vittoria.
Ma
di
io ti dico, aspetta, perché fra due settimane inizia il National e gli spacchiamo il
lasciamo, dai, su, ma veramente
Stewart.
Io, per carità, capisco questo, come romanista che ancora tifa Totti, infatti tu non a caso quella maglia tifi. Jeremy Martin invece, quindicesimo, ma pure per lui, come hai detto te, per il tuo Bubba Stewart c'è da aspettare 15 giorni prima di vedere come va.
Vero Martin.
Perché lui nel Supercross non è mai riuscito a dare il massimo, o quantomeno a dare quello che dà nel National. Sorpresa, anzi manco tanto sorpresa, cresce ancora Aaron Plessinger, che fa secondo in campionato con una vittoria a Indianapolis, tanti bei piazzamenti, gli è mancato un po' l'acuto, mentre invece Malcolm Stewart, per tornare al discorso, per la prima volta nella sua vita credo è riuscito a fare 8 gare consecutive senza ammazzarsi, e questo già vuole dire tanto. Per quanto riguarda invece la gara della 4.50, corsa più per onor di firma che altro, interessante il confronto ancora tra Roczen e Dungey. Se hai notato, non so se voi avete visto, sono partiti ancora una volta uno dietro all'altro. Roczen ha preso Dungey, l'ha passato, però si vedeva che era al limite, perché 3 salti dopo è andato per terra, Dungey l'ha investito, è caduto anche lui, quindi hanno fatto a gara chi si rialzava per primo.
Hanno sporcato i completini,
i completini dei fumetti.
Hanno fatto, sì, i completini dei fumetti. Beh, gli americani queste cose sono i number one, eh?
Imbattibili, non a caso hanno il wrestling, cioè loro hanno costruito un business intorno al nulla praticamente. Parliamo di fenomeni da questo punto di vista. E dicevo, si sono rialzati insieme. E Dungey è ripartito prima perché la KTM ha l'avviamento elettrico, quindi ha premuto il pulsantino mentre Roczen bestemmiava, credo, in tedesco. Ecco, è successo quello, Danji è ripartito bel bello e si è fatto tutta la gara da solo. Roxen invece è rientrata in box, ha provato poi a fare un giro, ormai non aveva più senso continuare, credo si è fermato, e anche lui lo rivedremo tra 15 giorni. Jason Anderson chiude una stagione fantastica con un secondo posto e con un terzo posto assoluto nella graduatoria, un risultato che credo nessuno si aspettava ad inizio stagione con...
Sì, un po' la sorpresa è stato, però sì. Come avevamo detto anche settimana scorsa, se l'è meritato, ha fatto tutto il campionato veramente bene, ha vinto anche due gare, quindi si è meritato questo piazzamento sul podio.
Da segnalare tanti piloti caduti per via del fango, ovviamente, oltre a Roxen è caduto Musquin, è caduto Millsaps, insomma è stata un po' una gara ad eliminazione, diciamo, e non a caso sulle gare ad eliminazione in cui conta non sbagliare ha vinto Danji, che su, di che vogliamo parlare, non è che in questo caso non ha vinto solo nelle gare ad eliminazione, ha vinto sempre, però per l'ennesima volta, come dicevamo prima relativamente a Cairoli, quando c'è bisogno della tecnica, quando c'è bisogno del sangue freddo, c'è Danji.
Ma anche Tony, infatti, nell'intervista della buona Lisa, ha spiegato infatti che
buonissima Lisa.
Ha vinto forse per quel suo gap tecnico rispetto alla difficoltà della pista.
È un po' tirata, forse? No.
No, ha detto la verità.
Ha detto la verità.
Ha detto la verità, dai, su, è come se tu metti a discutere un difensoraccio alla Pietro Vierchowod con Maradona. È normale che Maradona dice che sono più tecnico di te, però poi magari Vierchowod c'ha il fisico, e quello è lo stesso discorso. Ma basta parlare di calcio, ragazzi, che qui altrimenti mi cacciano via dalla trasmissione. Andiamo con un pezzo tecnico Valerio, colta la sprovvista da questa richiesta. Lui un regista non era pronto col pezzo, invece no, all'improvviso lo sceglie. E che pezzo hai scelto? No, non ci posso credere che hai scelto questo.
With weather in front, if we build all those bridges, don't forgot his ticket, he passed up on the clock. And there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go in our time. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go in our time. We are all plunging straight towards our own decline. Without notice, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever.
The Havener con Fade Out Lines, cioè sono usciti fuori dalle linee, non forse quelli di Toshental perché erano un po' altine.
Però quelle di Las Vegas dove il fango la faceva da padrone, penso che una canzone che ci può stare, no?
Che vi dico? Io sapete che mi trovo sempre a discutere i gusti musicali di Valerio, invece stavolta gli ho detto subito che faceva schifo, mi devo ricredere perché pensavo tra l'altro che fosse un'altra canzone, quindi ho un po' sbarellato, ma ci sta anche, insomma, un'ora e mezza che stiamo parlando, ne abbiamo dette e fatte di tutti i colori, siamo riusciti ad arrivare quasi al termine di questa puntata, però manca l'appuntamento del weekend.
Appuntamenti del weekend, domenica 15 maggio, come abbiamo detto prima con il Dobber, campionato del mondo MXGP, MX2 ad Arco di Trento, dove si correrà anche in concomitanza l'Europeo 125 e l'Europeo 250, poi abbiamo la Superbike in Malesia e poi mi sembra che come appuntamenti mondiali stiamo a posto.
Ma sicuramente ci saremo scordati qualcosa, come sempre. Però non è che ce ne frega più di tanto, insomma, se tenete conto che noi ci scordiamo tutte le volte, ci diciamo sempre ragazzi, a inizio della prossima puntata promuoviamo la pagina Facebook e sistematicamente ve lo diciamo a 1 ora 28 minuti. Mettete mi piace a Radio Rider, poi sbaglio pure a dire il nome. Mettete mi piace a Radio Rider, seguiteci numerosi e calorosi e focosi. C'è stato addirittura qualcuno che ha chiesto la possibilità di interagire in diretta con noi e io ho dovuto spiegare purtroppo non è possibile
per dei
motivi tecnici, però insomma se le puntate vi piacciono o non vi piacciono, se diciamo troppe cazzate, se invece dovremmo dirne di più, fatecelo sapere, noi siamo disponibili.
Anzi, vorrei lanciare proprio una richiesta di farci qualche domanda a cui noi risponderemo in puntata, forse.
Tu sai già che nessuna domanda, però. Non arriveranno domande.
Anzi, forse qualche argomento che vogliono parlare.
Sì, c'è qualche insulto al massimo arriva. Va bene ragazzi, ripeto, 1 ora e mezza, di nuovo appuntamento a giovedì prossimo, stessa posto, stessa ora, Active Web Radio, pure loro mi scordo sempre di dire che noi siamo in onda su Active Web Radio. Stesso posto, stessa ora, stesso luogo, sempre nel bunker segreto della radio. A giovedì prossimo. Valerio, un commento veloce. Prima di tutto, di nuovo su Katy Perry. Di nuovo.
Sì, ma che c'entra mamma? Mamma è una cosa, è una ragazza che ti attrae e ti piace, è un'altra. Anche tu, se avessi un rapporto con una ragazza, che gli fai?
Che gli faccio?
T'ascolti, che gli fai?
Meglio di questo non ci può essere niente.
Bene, alla settimana prossima, ciao a tutti.
Ciao ciao.
Motori in pista, non si sta.